Il seguente sermone è una predicazione del pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Quanto importa la contentezza? Quanto importa essere contento, contenta? Lasciamelo dirlo in un altro modo. Se non sei contento, se sei scontento, scontenta, come va la tua vita? Biblicamente, la contentezza è estremamente importante. Se noi non siamo contenti, non importa quello che abbiamo, non importa le nostre circostanze, non importano, se non siamo contenti, stiamo male. Al contrario, se siamo veramente e profondamente contenti, allora, nonostante le circostanze, i problemi, le ingiustizie, le difficoltà, stiamo bene. Possiamo rallegrarci e gioire. Quindi è importantissimo essere contenti. Sapete che la Bibbia parla della contentezza? Dio vuole che siamo contenti. Per me questo è incredibile, che il creatore dell'universo, il Signore dei Signori, il Dio tre volte santo, abbia al cuore che noi siamo contenti, ma è proprio così. Allora oggi vogliamo considerare insieme un brano che ci aiuta a capire come possiamo essere sempre contenti, profondamente e riccamente contenti. Io prego che ognuno di noi capirà l'importanza di questo e che tramite le verità di Dio che ci dà in questo brano che vedremo oggi, che possiamo godere una contentezza profonda per tutto il tempo che abbiamo ancora da vivere su questa terra. Guardate insieme a me con 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6, da 6 ad 8. 1 Timoteo, capitolo 6, dal versetto 6 a versetto 8. Questo brano ci aiuta a capire come vivere e come godere di più Gesù Cristo, il nostro vero tesoro, anziché essere trascinati da tutto quello che ci circonda, anziché essere presi e abbattuti per le circostanze di oggi, che non sono quelle di domani e non sono quelle di ieri. Iniziamo leggendo il brano, 1 Timoteo 6, da 6 a 8. Ora, la pietà è un mezzo di grande guadagno quando uno è contento del proprio stato. Non abbiamo infatti portato nulla nel mondo ed è chiaro che non possiamo portarne via nulla. Ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti. In un mondo in cui tante persone vorrebbero guadagnare il più possibile, questo versetto ci spiega come avere un grande guadagno, molto più grande di qualsiasi tesoro materiale, molto più grande di qualsiasi tesoro che il mondo potrebbe mai offrirci. Allora, carissimi, ascoltiamo bene, perché se volete la contentezza, questo brano ci insegna come avere la contentezza. Il brano parla di un grande guadagno. Consideriamo per primo come ottenere questo grande guadagno e poi consideriamo che cos'è questo grande guadagno. Versetto 6. La pietà, con animo contento del proprio stato, è un grande guadagno. Per avere un grande guadagno dobbiamo avere una vita di pietà. e dobbiamo avere l'animo contento del proprio stato. Consideriamo che cosa è questa pietà. La parola greca che viene tradotta pietà in questo versetto è una parola che è molto difficile tradurre in italiano, tanto lontana è la nostra società dalla mentalità di Dio. Cioè, noi non abbiamo una parola italiana che veramente equivale alla parola pietà. Pietà è una povera, in migliore possibilità che possiamo, perché non c'è in italiano una parola che minimamente è ricca contro questa parola greca. Questa parola greca viene usata 8 volte in Primo Timoteo. Cioè questa piccola epistola di 6 capitoli è piena di questa parola, 6 volte, 8 volte, scusate, viene usata. La parola vuol dire essere santa, avere una vita gradevole a Dio, offrire un'adorazione gradevole a Dio. La radice di questa parola parla dell'adorazione. Ricordiamo che nella Bibbia Dio non gradisce mai adorazioni se non vieni da un cuore puro. Quindi il senso biblico di pietà è una vita vissuta in santità in ogni campo della vita. Una vita da A a Z vissuta in riverenza verso Dio. Quindi la pietà non è limitata all'aspetto cosiddetto religioso della vita. Non è, va bene, quando vado ad adorare Dio, quando prego, quando leggo la Bibbia. No, la pietà riguarda come mi comporto con mia moglie, con i miei figli, con i miei colleghi, a cosa penso, come parlo, come reagisco. La pietà, in fin dei conti, è la vita cristiana vera. La pietà è la vera vita cristiana. È una vita vissuta per fede, con gli occhi e il cuore su Cristo, non sulle circostanze. È una vita in cui giorno per giorno rispecchio sempre di più Gesù Cristo in ogni aspetto della mia vita. Quindi, tornando alla domanda, come posso avere un grande guadagno? Possiamo avere un grande guadagno avendo una vita di pietà, una vita cristiana, una vita vissuta in parola e in opera per la gloria di Cristo. Chiaramente per vivere così dobbiamo riconoscere e confessare e abbandonare i nostri peccati. Visto che non siamo ancora arrivati alla perfezione, quindi non è che camminiamo perfettamente senza cadere, per avere una vita di pietà dobbiamo costantemente riconoscere, confessare e abbandonare i nostri peccati. Cioè, la vita di pietà non è una vita perfetta, perché a quel punto nessuno potrebbe neanche sognare ad avere una vita di pietà. La vita di pietà è una vita di obbedienza in cui c'è, proprio come parte della vita, riconoscere, confessare e abbandonare i peccati giorno per giorno. Quindi esorto ciascuno di voi e esorto me stesso di considerare che questo grande guadagno, essendo un tesoro immenso che stiamo per vedere, è così grande che conviene averlo, e per averlo dobbiamo avere una vita di pietà, una vita santa, una vita vissuta per Dio. Non possiamo dividere la vita nella parte nostra e la parte di Dio. Ah, ma io do a Dio la parte più grande, tengo solo questo per me. Non è quella una vita di pietà. Non posso avere qualche aspetto della mia vita che tengo per me. È tutto di Dio. Questa è la vita di pietà. A questo punto vorrei aiutarvi a comprendere di più cos'è questo guadagno. Cos'è questo guadagno? Lui parla di un grande guadagno. E io prego che possiamo riflettere spesso su questo grande guadagno, perché diventa un grandissimo incoraggiamento ad avere una vita di pietà. Cioè, è un cerchio stupendo. avendo una vita di pietà, ho più di questo grande guadagno, pensando più a questo guadagno, mi incoraggia moltissimo ad avere una vita di pietà. La pietà, questa vita di vera fede, è un grandissimo guadagno perché è una vita che gode le infinite ricchezze della grazia. Consideriamo che cos'è questo grande guadagno. Consideriamo, tocchiamo questo argomento. Ci vorrà l'eternità per capire questo grande guadagno. Possiamo solo toccarlo adesso. Prima di tutto ricordiamo che la parola guadagno indica avere più di prima. Giusto? Guadagnare vuol dire avere più di quanto avevo prima. Se uno inizia con 100 e poi dopo finisce con 100, ha avuto un guadagno? Se uno inizia con 1 e dopo finisce con 100, ha avuto un guadagno? Allora, quando dice guadagno, vuol dire avere di più, e poi dice grande guadagno, molto di più di quanto c'era prima. Perciò, per capire il grande guadagno, dove devo iniziare? Devo considerare cosa per primo, per poter capire il grande guadagno, quello che c'era prima. Devo ricordare quello che era prima. Ok? Per capire il nostro guadagno, quello che abbiamo adesso che non avevamo prima, dobbiamo meditare sempre di più su quello che era la nostra condizione prima che Cristo ci ha salvato. E quello che ora è la nostra condizione che siamo in Cristo. Ed è molto importante fare questo confronto spesso. Certo, so intellettualmente, certo, se uno dovesse dire, vieni che ti faccio un'interrogazione, certo, potrei intellettualmente fare bene, credo, spero, sull'elenco. Ma se io faccio questo ripasso nella testa solo quando devo fare una interrogazione, non avrò una vita di gioia e di contentezza. Io devo ricordarmi spesso di quello che era la mia condizione per capire la grandezza di quello che è la mia condizione in Cristo Gesù. Prima che Dio ci ha salvato, eravamo debitori, con un debito di condanna che ci era impossibile pagare. Eravamo sotto l'ira di Dio. Cos'è l'ira di Dio? Cos'è l'ira di Dio? Non possiamo neanche rispondere, è troppo terribile. La nostra mente non riesce a concepire l'ira di Dio. Posso solo capire questo. Le persone che subiscono l'ira di Dio sono in un tormento totale, giorno e notte, nei secoli dei secoli. L'ira di Dio è più terribile di quanto la mente umana potrà mai concepire. E quando qualcuno sarà nel tormento per un milione di anni, avranno capito l'ira di Dio? No, perché avranno davanti a sé un tempo senza fine di ancora subire l'ira di Dio. E noi eravamo sotto l'ira di Dio. Eravamo senza Dio, eravamo senza le promesse, eravamo senza speranza. Ci aspettava solamente di subire l'ira di Dio. Essere sotto la condanna eterna di Dio, come eravamo, vuol dire che nulla importa. Ricordiamo il racconto di Il Ricco e Lazzaro? Dopo una vita meravigliosa, piena di piaceri, tutto quello che voleva, Lazzaro si è trovato sotto l'ira di Dio, vivendo l'ira di Dio. Un secondo nell'ira di Dio aveva già cancellato tutti i benefici di una vita con tante belle esperienze. E un secondo era solo l'inizio di un'eternità. Questa era la nostra condizione prima della salvezza. Eravamo senza Dio tutto questo. Non eravamo curati da Dio. Materialmente cura tutti, ma non spiritualmente. Eravamo figli di ira, in attesa, senza renderci conto. Allora, considerando quello che era il nostro destino terribile, ho toccato. Consideriamo ora quello che è la nostra condizione attuale e il nostro destino se siamo in Cristo. Così possiamo iniziare a comprendere il nostro grande guadagno. È così grande che ci vorrà tutta l'eternità per comprendere quanto meraviglioso e stupendo è questo grande guadagno in Cristo. Ma che stupendo comprenderlo sempre di più. Allora, qual è la nostra condizione attuale? Qui tocco, appena tocco qual è la nostra condizione. Siamo coeredi di Cristo Gesù. Coeredi di Cristo Gesù, il Signore dei Signori. Abbiamo ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Le benedizioni terrene sono tutti temporali. Quelli spirituali sono infinitamente più grandi e dureranno per sempre. E noi abbiamo quelli spirituali. Avere solo poche benedizioni spirituali sarebbe già una grandissima cosa. Ma noi abbiamo ogni benedizione spirituale in Cristo Gesù. In Cristo Gesù siamo un sacerdozio reale. Eravamo ribelli sotto la condanna eterna e ora siamo figli di Dio, principi. Questo sacerdozio ci dà libero accesso a Dio per offrire lode e ringraziamento davanti nella presenza di Dio, il sovrano dell'universo. Nel mondo, di solito, qual è il bene più grande che uno può possedere? Nel mondo, solitamente, qual è il bene di più grande valore economico che uno può possedere? No, il bene materiale più grande che di solito, non dico gli uomini stradichi, ma le persone normali, qual è il bene di più grande valore che uno può avere? La casa. Cioè la casa vale molto più della macchina, vale più dei mobili, vale più di vestiti, vale più di gioielli. Cioè di solito la casa è il bene più grande e infatti più uno ha soldi, più le case diventano grandi. Se andate in zona di Lago di Como, Lago di Garda, tu trovi lì nelle poste villa, cioè queste ville, non di 300 metri, 400 metri, ma delle volte di 2.000 metri quadrati, 5.000 metri quadrati, no? Che avevano spazio per i loro 50 servi. Erano case con parchi, con giardini tutti loro, i fonti di Trevi, cioè una villa di un riccone che aveva fatto tutti questi fontani. Cioè la casa di solito è il bene più grande sulla terra. Allora, qual è la nostra casa celeste? Qual è la nostra abitazione? In 2 Corinzi 5:1 impariamo che abbiamo un'abitazione non fatta da mani di uomo, ma fatta da Dio, eterna nei cieli, che ci aspetta. Infatti vi leggo: sappiamo infatti che questa tenda, il nostro corpo, che è la nostra abitazione terrena, che se questa tenda viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli, la più grande villa sulla terra. Negli anni, nei secoli, com'è? Come diventa? Andiamo a studiare archeologia, andiamo a vedere i castelli, i palazzi di 1000, 2000, 3000, 4000 anni fa. O meglio dire, andiamo a vedere le rovine dei palazzi più lussuosi di 2000, 3000 anni fa. Si trova un po' dove erano le fondamenta, qualche muro. Ma non vorrei io vivere in quei palazzi, non credo neanche voi. Invece la nostra abitazione celeste non è fatta da qualche architetto umano, non è fatta con muratori umani, neanche i migliori, è fatta proprio da Dio. Che immenso guadagno avere un'abitazione celeste fatta da Dio. E la cosa più stupenda di questa abitazione è che è nella presenza di Dio. Questa abitazione è fatta di pietre. Cos'è? Cos'è questa abitazione? Qual è la tenda di cui si parlava prima? Se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta, cos'è quella tenda di cui si parla? Il corpo carnale. Cos'è l'abitazione celeste? Il corpo spirituale. il corpo nuovo che avremo, che sarà oltremodo meraviglioso. Nel mondo, per avere un grande guadagno, si può avere, non tutti ce l'hanno, ma certi arrivano ad avere un grande guadagno tramite un'eredità, giusto? Muore quel padre, quel nonno, quello zio e lascia un'eredità, quindi questo che beva poco si trova con tanto. Allora abbiamo noi un'eredità riservata nei cieli, è un'eredità infinitamente migliore di qualsiasi eredità terrena. Ascolta attentamente come viene descritto in 1 Pietro 1,4. Abbiamo un'eredità incorruttibile, incontaminata, immarascibile, conservata nei cieli per voi. Ogni eredità sulla terra sarà persa, se non prima, alla morte. Invece la nostra eredità in cielo è eterna, è perfetta, non può essere mai contaminata. E vale più di qualsiasi cosa sulla terra. Certo, questo è un grande guadagno. Uno degli aspetti del nostro grande guadagno, più grande, ma è anche difficile comprendere. Uno degli aspetti più grandi del nostro guadagno, ma uno degli aspetti più difficili da comprendere, perché è così immenso che la nostra mente non riesce a raggiungere, a comprendere cosa è questo. Ma saremo glorificati con Cristo. Noi non possiamo comprendere quello. Cioè, è oltremodo grande che la nostra mente terrena non riesce a comprendere che la minima parte di cosa vuol dire essere glorificato con Cristo. Qualunque onore che il mondo potrebbe mai darci non è niente, minimamente niente, in confronto con essere glorificati con Cristo. Supera qualunque esperienza che uno potrebbe avere in questo mondo. È un privilegio così grande che la nostra mente solo sta lì con bocca aperta cercando di comprendere. Ma io prego che possiamo cercare di comprendere cosa vuol dire essere glorificati con il glorioso Re dei Re. Noi, nati, cresciuti nel peccato, nella ribellione, saremo glorificati con Cristo. Sì, questo è un grande guadagno. La pietà, la vita cristiana, è un grandissimo guadagno. Quando consideriamo i benefici che abbiamo in Cristo, alla luce di quello che era la nostra condizione prima, dire un grande guadagno è dire pochissimo. Letteralmente, non esistono parole umane in nessuna lingua umana che sono sufficienti per poter descrivere la grandezza del nostro guadagno se abbiamo una vita di pietà, una vita cristiana vera. Ora, proseguiamo con questo brano per capire più della contentezza. Leggo di nuovo il versetto 6. Ora, la pietà è un mezzo di grande guadagno quando uno è contento del proprio stato. Per poter godere l'immenso guadagno di una vita vissuta con vera pietà, bisogna essere contento del proprio stato. Che vuol dire, infatti, basta tenere gli occhi sull'immenso guadagno che abbiamo in Cristo e possiamo essere contenti in qualunque stato in cui ci troviamo. Cioè, non è difficile essere contento in qualunque stato in cui ci troviamo se pensiamo al grande guadagno che abbiamo in Cristo. Possiamo trovarci durante la vita in tanti stati diversi. Delle volte le cose possono andare meglio di quello che abbiamo sperato, in altri momenti più terribilmente di quanto avremmo mai voluto. Qual è il segreto di essere contenti in qualsiasi stato in cui ci troviamo? Quando arriva quel premio che non avevamo aspettato, quando il capo ci dice, certo, puoi prendere quei giorni. Quando il medico dice, deve essere proprio un miracolo, ma il vostro figlio è salvo e sano. E quando il dottore dice, mi dispiace tanto, ma assolutamente va bene. Ma tuo figlio, il vostro figlio è morto. Come possiamo essere contenti in qualsiasi stato in cui ci troviamo? Possiamo imparare molto dall'esempio dell'Apostolo Paolo in Filippesi 4, da 11 a 12, vi leggo. Non lo dico perché io sia nel bisogno, lui aveva parlato con loro del loro dono per sostenerlo, perché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. Ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So essere abbassato, come anche vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere sazio e ad avere fame, ad abbondare e a soffrire penuria. Se pensate alla vita di Paolo, cos'è che aveva permesso a Paolo di essere contento in qualunque stato? Dove teneva Paolo i suoi occhi? Qual era la speranza di Paolo? Era in cose sulla terra? La speranza di Paolo, lui teneva i suoi occhi, il suo cuore su una cosa, su Cristo Gesù. Egli riempiva i suoi pensieri, e dico questo perché vedo quello che usciva dalla sua bocca, dalla sua penna volta dopo volta, riempiva i suoi pensieri con il suo grande guadagno. Come parla? Ho detto tante volte che Paolo, scrivendo, aveva una grammatica terribile, perché quando tu scrivi un paragrafo, tu devi parlare di un soggetto, e Paolo si auto-interrompeva continuamente, dando gloria a Dio per i benefici della salvezza. Perché questa gioia che aveva in Cristo superava le regole della grammatica. E allora si capisce cos'era nei pensieri e sul cuore di Paolo, era il suo grande guadagno in Cristo. Questa realtà gli dava grande gioia, al punto che lui poteva dire in Filippesi 4, questo stesso capitolo che ho appena citato, rallegratevi in Cristo Gesù, nel Signore. Vi ripeto, rallegratevi. Dove? Nel Signore. Perciò, avendo il suo cuore ricolmo della gioia della sua salvezza, poteva essere veramente profondamente contento in qualunque stato in cui si trovava, sapendo che il suo stato attuale non toglieva nulla dal suo guadagno in Cristo. Egli aveva sofferto moltissimo, quindi conosceva le sofferenze più profonde, conosceva la sofferenza fisica, conosceva cosa vuol dire essere odiato, conosceva cosa vuol dire essere abbandonato dagli amici, compagni di lavoro, conosceva il scoraggiamento. In tutto questo aveva imparato ad essere contento perché Paolo guardava a Cristo e al suo guadagno in Cristo per la sua gioia. Carissimi, anche noi possiamo imparare ad essere contenti in qualsiasi stato in cui ci troviamo. Per essere così dobbiamo imparare a non cercare la contentezza nelle circostanze, che possono cambiare da momento a momento. Ma dobbiamo cercare la contentezza, la gioia, nel nostro grande guadagno in Cristo, perché quello non cambia mai. Vale la pena essere contento in qualsiasi stato in cui ti trovi? Cambia la vita essere contento veramente, profondamente, tutti i giorni? Non solo cambia la vita, potrei dire trasforma la vita. La vita che impara ad essere veramente contenta nello stato qualsiasi in cui si trova è sempre contenta. Pensateci, vorreste essere sempre contenti? È una cosa meravigliosa alzarti ogni mattina contento nel cuore. Permette la gioia di riempire il cuore. E questo tipo di vita è pienamente possibile. Non ci sono ostacoli per chi è in Cristo Gesù. Il segreto per essere contento in qualunque stato in cui ti trovi è di non cercare mai la contentezza nelle circostanze. Quindi non stai lì sperando che oggi possa andare come vuoi tu e che la tua contentezza dipenda da quello. Ma piuttosto di cercare la gioia, la contentezza e ho legato la gioia e la contentezza in Cristo e nell'immenso guadagno che hai in Cristo. Faccio un semplice paragone con il matrimonio. Se un marito, chiaramente nulla è paragonabile al nostro rapporto con Cristo, ma ci sono paragoni che ci aiutano. Se un marito ha una moglie preziosa, ma se non pensa a quanto è benedetto in lei, chiaramente in base a come vanno le cose giorno per giorno, sarà o non sarà contento. Invece, se pensa, se medita volta dopo volta durante il giorno sulla benedizione che ha nella moglie, sarà molto contento, anzi avrà grande gioia anche quando le altre cose vanno male. Similmente, ma molto, molto di più, chi è in Cristo è immensamente benedetto e le sue benedizioni non sono legate, non sono ostacolate dalle condizioni in cui si trova quel giorno. Perciò, se cerca la sua contentezza nella sua situazione, spesso sarà scontento. Però, se piuttosto cerca sempre di rallegrarsi nel Signore e nelle sue benedizioni in Cristo, le benedizioni spirituali, sarà profondamente contento qualunque sia lo stato che Dio provvede nella sua provvidenza divina quel giorno. Perché la sua contentezza non sarà legata al suo stato, dipenderà dal guadagno che ha in Cristo e quel guadagno non solo non diminuisce, ma più cresco, più comprendo. Quindi, fin dei conti, era già immenso dall'inizio, ma non mi rendevo conto minimamente di quanto era immenso. Quindi, ogni giorno posso comprendere di più quanto è immenso, ma c'è sempre ancora da scoprire domani. Quindi, la mia contentezza può solo aumentare se lo cerco lì. Chiaramente, questa contentezza è strettamente legata alla fede in Dio. Quando un credente veramente ha fede nella provvidenza di Dio e nel piano perfetto di Dio e nella bontà di Dio e nella fedeltà di Dio e nella potenza di Dio e nella perfetta saggezza di Dio, quel credente sarà contento nel suo stato, anche se non capisce perché Dio ha permesso questo o quell'altra prova, perché il mio figlio è morto con una malattia che il 99,9% superano senza problemi. E i dottori dicono: signori, non comprendiamo, è proprio un caso strano. Allora io non posso mica capire perché Dio ha permesso questo, ma posso affidarmi nella bontà, la saggezza, la potenza e la fedeltà di Dio. E se mi fido della persona di Dio, posso avere pace nel mio cuore. Non comprenderò mai in questa vita, ma posso avere pace in queste situazioni. Posso avere pace quando Dio manda le situazioni belle e posso avere pace e contentezza quando Dio manda le situazioni pesantissime. Tristezza, certo. Possiamo avere tristezza. La tristezza può convivere con la gioia, può convivere con la contentezza? Assolutamente può convivere. Ma quale è più grande dei due? Quando cerchiamo la contentezza in Cristo, quando rallegriamoci in Cristo, la situazione più triste della vita, quella tristezza non supera la profondità della gioia. Per aiutarci, a non essere ingannati, perché Paolo, Dio, tramite Paolo, conosce i nostri cuori, per non essere ingannati da quello che il mondo ci offre, e così per proteggerci da cadere nell'errore di cercare contentezze nelle cose intorno a noi, a questo punto Paolo ci ricorda qual era il nostro stato naturale. Leggiamo versetto 7 e 8 di 1 Timoteo 6. Non abbiamo infatti portato nulla nel mondo ed è chiaro che non possiamo portarne via nulla. Ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di quello, con questo contenti. Quando ci fermiamo a pensare, e questo brano ci comanda di fermarci a pensare, non abbiamo portato nulla nel mondo e non porteremo via nulla. In altre parole, in realtà, la nostra vita non dipende da quello che abbiamo. Viviamo in un mondo che, come sempre, mette molto enfasi su quello che un uomo possiede dei beni di questa vita. Ma come la Bibbia ci insegna ripetutamente, ed è anche evidente solo guardando la vita intorno a noi, quando moriremo lasceremo quanto delle cose materiali che avremo accumulati? Tutte le cose. Nulla di materiali di quello che possediamo in questa vita può andare con noi quando lasceremo il nostro corpo su questa terra. Nulla. Quando consideriamo questo, allora le cose del mondo perdono il loro fascino. Quando teniamo bene in mente questa realtà, allora cominciamo a vedere le cose materiali per quello che sono. Certo, possono essere utili, possono dare qualche piccolo piacere, però quando meditiamo sul fatto che tutto che potremo mai ottenere sarà perso per sempre, ci permette di non cadere nell'errore, nello sbaglio, nel peccato di cercare la nostra contentezza minimamente nelle cose che possediamo. Quando poi non cerchiamo più la nostra contentezza nelle cose che possediamo, questo trasforma drasticamente l'impegno che mettiamo nel cercare le cose del mondo. Infatti, quando non cerchiamo più la nostra contentezza nelle cose, non cadremo più nel peccato di amare le cose del mondo. Vi leggo ancora il versetto. Non abbiamo infatti portato nulla nel mondo, ed è chiaro che non possiamo portarne via nulla, ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti. Quando non cerchiamo più la nostra contentezza nelle cose del mondo, saremo contenti, materialmente parlando, se abbiamo abbastanza da mangiare e per coprirci dal freddo e dalla pioggia. In altre parole, ci basterà quel minimo che serve per sopravvivere. Non solo ci basterà, ma il brano dice, saremo di questo contenti, soddisfatti. Come un debole esempio di questo. Se c'è una guerra veramente terribile e ci fa spostarci dappertutto, e se mi trovo lontanissimo da casa, nell'Asia, separato da mia moglie, però a causa di questa guerra non ci sono più mezzi di trasporto normale, non ci sono linee di volo, proprio non ci sono. Non ci sono quasi nessun mezzo di trasporto, è tutto per l'uso dei militari a trasportare le loro cose. Allora io cerco, mese dopo mese, dove mi trovo, qualche modo per tornare a mia moglie. Vivo in miseria, ma questo mezzo non trovo. Non ci sono. Cerco, desiderando, pregando, impegnandomi dalla mattina alla sera e non ci sono questi mezzi. E poi, finalmente, trovo un capitano di un nave che deve portare materiali militari proprio nella mia patria. Mi può portare qui, ad un porto. A dire il vero, arriverà a Mestre. Allora, da Mestre posso andare a piedi. Uno, due, tre giorni di camminata, arriverò a casa. E lui mi dice, perché non ho nulla, che mi porterà gratis. Io sarò contento di questo passaggio? Sarò contento? O dirò, aspetta, che tipo di cabina mi darai? Mi fai vedere prima il menù? Mi importerà la sistemazione che mi darà? Mi importerà il menù se sarà il mio cibo preferito? E se non è il mio cibo preferito? Ah, no, 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 io non ci vado. Mi importerà? Se devo dormire per terra, se il cibo è proprio scadente, ma ogni giorno vedo progresso, ogni giorno vado dal capitano, capitano, come va il progresso? Ma mancano pochi giorni. Sarò contento con quel cibo, con quel posticino per terra? Altro che, finalmente sto andando a casa. Era impossibile per me di arrivarci e per grazia questo capitano mi ha lasciato senza biglietto nella sua nave. Similmente, ma molto di più, quando consideriamo e ricordiamo e pensiamo al fatto che siamo pellegrini, che questo mondo non è casa nostra, quella nave non è casa mia, è un mezzo di trasporto per portarmi a casa, che noi stiamo aspettando, quando ricordiamo che stiamo aspettando una città celeste, quando pensiamo all'immenso guadagno che abbiamo in Cristo, allora non ci importerà più quanto abbiamo di quello che il mondo ci offre. Ci basterà quel minimo che serve per permetterci di continuare il viaggio. Quindi, dobbiamo capire che le cose del mondo non possono darci la vera contentezza. Piuttosto dobbiamo gioire nel grande guadagno che abbiamo in Cristo. Allora possiamo essere contenti del nostro stato attuale, anziché in quello che abbiamo. E quel minimo ci basterà delle cose terrene. E quando arriva il tempo della morte, possiamo continuare ad essere contenti, perché la morte non ci toglierà la nostra benedizione. Perché la nostra benedizione non sarà nemmeno le persone care che Dio ci ha donato in questa vita. Quello è un dono temporale, stupendo, meraviglioso, per cui dobbiamo ringraziare Dio tutti i giorni, ma non è la mia, il mio guadagno grande in Cristo. Perfino la morte non mi separerà dal guadagno che ho in Cristo, né la mia, né quella dei miei cari. Allora posso essere contento. Paolo conclude con versetto 9 che vi leggo. Coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione, nel laccio e in molte passioni insensate e nocivi che fanno sprofondare gli uomini nella rovina e nella distruzione. Questo versetto non parla di coloro che diventano ricchi. Di chi parla? Quelli che vogliono arricchirsi. Non dice poi diventare ricchi, vogliono diventare ricchi, vogliono arricchirsi. Uno che aveva pochissimo vuole avere un pochettino di più. Uno che aveva poco vuole arrivare ancora un po' di più. Uno che aveva tanto voleva avere tantissimo. Ma qui parla del desiderio, non di quello che uno riesce ad avere. Quindi non dobbiamo guardare chi ha di più. Ah, quella persona, no. Può darsi a lui, non importa, vive per la gloria di Dio. E quella persona con pochissimo, con la macchina vecchia, la casa vecchia, vive desiderando di arricchirsi. Questo parla del pericolo di voler arricchirsi di cose del mondo. Quella persona, secondo questo versetto, cadrà inevitabilmente nella tentazione, nel laccio del peccato e in tante passioni insensate e nocivi. Questa strada porta chi la segue a sprofondare nella rovina e alla distruzione. Forse la rovina più terribile è quella di perdere di vista il vero guadagno. Per un credente che cade nel peccato di cercare di arricchirsi in qualunque modo, la rovina più grande è di perdere di vista il grande guadagno che abbiamo in Cristo Gesù e così perdere le benedizioni della salvezza. Chi resta su quella strada per tutta la vita arriva alla distruzione, perché non si può amare sia Dio che le cose del mondo. In Matteo 6 Gesù, parlando di Dio e Mammona, Mammona rappresenta le ricchezze, dichiara: nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Chi cerca il suo tesoro fra le cose del mondo come per esempio la ricchezza, la gloria degli uomini, eccetera, che viene menzionato qui, la ricchezza, si mette in una strada che porta alla rovina e alla distruzione eterna. Oh, evitiamo questa strada terribile. Riconosciamo l'inganno delle cose materiali, come l'inganno di tutto quello che il mondo offre, i piaceri, la libertà da regole, tutto quello che il mondo offre è un inganno. Riconosciamo questo inganno? Nulla è paragonabile alla benedizione che abbiamo in Cristo Gesù. Allora, in questo brano, in questi versetti, tramite Paolo, Dio ci ha spiegato come essere veramente contenti, in modo che la nostra gioia possa sovrabbondare. Quali sono le verità centrali in questo brano che servono a ricordare per poter essere veramente contenti? Dobbiamo capire che la pietà, una vita vissuta alla gloria di Dio in ogni campo della vita, è fondamentale alla vita cristiana. Vivere una vita di santità, una vita in cui camminiamo secondo i comandamenti di Dio in ogni campo, quindi una vita di fede, una vita in cui viviamo alla gloria di Cristo in tutto, non è la scelta migliore per un credente. Alcuni pensano che sia la scelta migliore, non lo è. È l'unica scelta. Non è la scelta migliore come se fosse una scelta un po' meno buona, ma comunque buona. È l'unica scelta per un credente, è la vita di fede, è la vita cristiana. Quindi esaminiamoci giorno per giorno. Quando Dio ci rivela un peccato, riconosciamolo come peccato, confessiamolo a Dio, abbandoniamolo, camminiamo in santità, viviamo una vita di pietà. Oggi abbiamo toccato appena il soggetto del nostro grande guadagno in Cristo. Saggio è quel credente che pensa spesso, giorno per giorno, all'immenso guadagno che abbiamo in Cristo Gesù. Tutti i tesori del mondo messi insieme non sono paragonabili minimamente alla più piccola parte del grande guadagno che abbiamo in Cristo Gesù. Tutto l'onore che il mondo potrebbe mai darci non è minimamente paragonabile ad essere glorificati con Cristo. Quindi meritiamo su questo. Poi quando consideriamo quello che era la nostra condizione e il nostro destino, possiamo cominciare a comprendere di più quanto grande è quello che abbiamo in Cristo Gesù. Fissiamo gli occhi sul grande guadagno che abbiamo in Cristo. E così possiamo essere contenti in qualsiasi stato in cui ci troviamo. Vedremo questa vita per quello che è, il viaggio che ci sta portando alla presenza di Dio. Perciò, vivendo così, possiamo essere contenti con il minimo che serve per continuare il viaggio. Sapendo che poi quando finisce il viaggio, e se finisce non avendo il minimo, se finisce perché non ho più cibo, se finisce che non ho da coprirmi e devo morire di freddo perché mi trovo in Alaska, sarò contento anche lì perché saprò che è arrivato il giorno stabilito da Dio per me di entrare nella sua presenza ed essere coperto con la mia nuova abitazione, non fatta da mano d'uomo. Una cosa speciale, Dio, che Dio ha preparato per me. Viviamo in un mondo che cerca la contentezza in tutto ciò che non potrà mai soddisfare il cuore. In Cristo abbiamo quello che può soddisfare il cuore totalmente e per tutta l'eternità. Quindi non cadiamo nel peccato insensato di voler arricchirci delle cose del mondo, la gloria del mondo, i beni del mondo, i piaceri del mondo. Piuttosto godiamo il nostro grande guadagno in Cristo. Viviamo per la sua gloria in pietà. Siate contenti dello stato in cui vi trovate, sapendo che è lo stato giusto, dato da un Dio buono, potente e saggio, dato con amore. Siate contenti nello stato in cui vi trovate, rallegrandovi nell'immenso guadagno che abbiamo in Gesù Cristo. Amen. Preghiamo. per grazia, ti prego chiamandoti Padre. Questo fa parte dell'immenso guadagno che abbiamo in Cristo Gesù, perché noi non avevamo assolutamente diritto di chiamarti Padre, perché noi non eravamo i tuoi figli, eravamo figli di Ira. E ora, per grazia, per mezzo di Cristo Gesù, siamo figli cari, figli amati, e perciò inizio questa preghiera dicendo: Padre nostro, che sei glorioso nei cieli, tre volte santo, grazie per Gesù Cristo. Gesù Cristo è la fonte di ogni benedizione che abbiamo. Gesù Cristo è la nostra benedizione. E ogni benedizione spirituale che abbiamo, e abbiamo tutte le benedizioni spirituali, abbiamo in Cristo Gesù. Dobbiamo confessare il peccato di spesso essere stati scontenti, e non parlo di anni fa, di spesso aver cercato la contentezza in quello che ci offre il mondo. O Padre, perdonaci per questa stoltezza. Abbiamo un grandissimo guadagno, ci impegniamo con tuo aiuto a ricordare quello che era la nostra condizione e quello che è la nostra realtà in Cristo. Ci impegniamo a non cercare di arricchirci delle cose del mondo, di non cercare la nostra gioia delle cose del mondo, ma di rallegrarci nel Signore e di essere contenti con quello che tu ci dai come buon padre, che sai esattamente come curarci in modo perfetto. Padre, grazie per le benedizioni terrene più grandi, grazie per famiglia, coniuge, figli, fratelli, ma sappiamo anche che nel tuo tempo ci toglierai queste cose, ma ci darai più di Cristo. Allora vogliamo ringraziarti per quello che ci dai oggi, fidandoci che i tuoi tempi sono perfetti. Aiutaci ad essere veramente contenti in Cristo. Ma grazie, perché non è per nulla un comandamento gravoso, ma è un grande benedizione. Allora questo ti chiedo, ringraziandoti per questo privilegio, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.